Buongiorno, allora siamo arrivati alla terza lezione sul conflitto in Asia. Quella di ieri è stata un po' più lunga, quindi oggi vedrò di essere un pochino più breve. Ora analizzeremo i tre conflitti in Cina, il Tibet, lo Xinjiang e la Mongolia interna, e poi faremo i tre conflitti dell'Indocina, la Thailandia, il Laos e la Cambogia. Ok? Ieri ci siamo un po' dilungati perché effettivamente i conflitti in Myanmar sono un po' complicati, e quindi abbiamo un po' sfondato i 45 minuti. Oggi vediamo di fare un po' una lezione più breve. Allora, quindi riprendiamo i nostri due testi. Da un lato il volume sui conflitti, quello che avete scaricato dal sito ISIG, e dall'altro abbiamo il file con la mappa dei conflitti che trovate sulla mia pagina di Ispes, una sorta di appendice del volume. Allora, cominciamo dalla Cina. Dunque, come vedete, sulla Cina abbiamo una mappa etnica che fa vedere che insomma c'è una parte, quella in verde più abitata dalla popolazione cinese, a nord in viola ci sono i mongoli e a nord, diciamo a nord-ovest, mentre invece a nord-est ci sono i musulmani dello Xinjiang, e invece a sud-ovest ci sono i buddisti del Tibet. Se volete, nella mappa dell'appendice c'è una mappa politica, in cui si vede molto meglio forse. La parte in giallo è la Cina, la parte azzurra, questa è la mappa 6.11 dell'appendice. C'è in azzurro la Mongolia interna, in verde lo Xinjiang e in rosso il Tibet. Quindi, allora, vediamo un pochino, partiamo dal Tibet. La popolazione del Tibet appunto è buddista e diciamo, sono circa 5 milioni, quindi all'interno del Tibet c'è una maggioranza di buddisti tibetani e una minoranza di cinesi che hanno ovviamente colonizzato il Tibet a partire dal momento in cui la Cina ha occupato il Tibet nel secondo dopoguerra. La lingua tibetana è abbastanza simile al birmano. Il Tibet sarebbe il centro della civilizzazione buddista, che però è un pochino frammentata. Ricorderete che Huntington non la considera una vera e propria civilizzazione proprio perché il leader della civilizzazione, il Dalai Lama, è sottoposto al dominio della Cina. Ecco, in realtà all'interno del Tibet, l'appendice c'è una mappa politica più particolareggiata, in cui vedete il Tibet è tutta questa regione gialla, però c'è una regione autonoma del Tibet, che è autonoma un po' per modo di dire, insomma autonoma secondo i criteri dei cinesi, e poi ci sono delle regioni esterne, che sono quelle più popolate da cinesi. Quindi se voi vedete, nel Tibet più interno, quello lì più diciamo a maggioranza tibetana, diciamo la percentuale tibetana è il 90%, e ci sono solo il 10% di cinesi. Mentre invece, come vi ho detto prima, nel Tibet più grande, che chiamiamo il piccolo Tibet, ecco, nel piccolo Tibet, chiamiamolo così, come piccolo Libano e grande Libano, nel piccolo Tibet i tibetani sono il 90%, nel grande Tibet i tibetani sono il 70%. Diciamo hanno avuto una grossa repressione da parte della Cina, quindi si suppone che diciamo circa 200.000 tibetani siano stati uccisi negli ultimi decenni. Allora, uno può andare, come sempre, noi andiamo un po' all'indietro nel tempo, però le nostre ricostruzioni storiche sono molto deboli, quindi questo non è un corso storico. Però effettivamente in passato nel Tibet c'è stato un dominio del Dalai Lama, ad esempio nel corso del 600, ma senza andare tanto in là negli anni, diciamo c'è stato un periodo storico nel corso del Novecento in cui appunto, diciamo dagli anni 10 agli anni 50, il Tibet è stato governato dal Dalai Lama. E già da allora i cinesi avevano provato a instaurare un rapporto di dominio sul Tibet. E infatti per 2 o 3 anni, tra il 1910 e il 1912, la Cina occupa il Tibet, poi però il Dalai Lama ha ripreso il controllo del territorio cinese. Nel frattempo il Dalai Lama, quando la Cina aveva occupato il Tibet, era scappato in India. La Gran Bretagna ha avuto un atteggiamento un pochino ambivalente, nel senso che da un lato si è sempre astenuta dall'occupare il Tibet, però dall'altro lato non l'ha neanche difeso quando, diciamo, il Tibet è stato sottoposto a delle occupazioni. E non ha mai lottato, non si è mai, diciamo, impegnata veramente affinché il Tibet fosse indipendente. Uno può dire, ma vabbè, che c'entra la Gran Bretagna? No? Non si deve pensare che le potenze europee occidentali siano capaci di fare tutto, di governare il mondo sempre e comunque. Quindi il Tibet è un po' un vaso di coccio, a sud c'è l'India, a nord c'è la Cina, a est c'è tutte le varie repubbliche dell'Asia centrale, quindi insomma è il più debole della zona. E quindi è abbastanza impensabile che gli Stati Uniti o la Gran Bretagna potessero fare i paladini del Tibet. Però purtroppo, dopo la rivoluzione di Mao, nel 50, l'esercito cinese invade il Tibet, e come si vuol dire, chi vuol Dio se lo prega. E quindi il Dalai Lama andò in esilio. Il Dalai Lama spesso è fuggito in India o in Mongolia, è andato in esilio e la sorte dei buddisti tibetani è stata segnata, perché da loro, insomma, c'è stata una repressione da parte della Cina. Formalmente la regione autonoma del Tibet gode di autonomia, ma è veramente, cioè, questa autonomia è assolutamente inconsistente. Ecco, la cosa curiosa di questo conflitto è che, appunto, essendoci un leader religioso, diciamo, in Tibet c'è una sorta, ci potrebbe essere, anche se non c'è ovviamente, una sorta di teocrazia, in quanto che c'è una coincidenza tra leader religioso e leader politico. Però Dalai Lama è sempre stato molto blando nelle sue richieste, quindi pur avendo avuto il Tibet un passato indipendente, il Dalai Lama non ha mai chiesto alla Cina l'indipendenza e non ha mai chiesto, diciamo, neanche il federalismo, perché è chiaro che la Cina non ha una cultura federale. Recentemente, soprattutto a partire dalla fine degli anni Ottanta, il Dalai Lama si è impegnato nel chiedere una vera e propria autonomia, che attualmente ovviamente non c'è. E la Cina ha appunto risposto sempre con la repressione, e quindi sappiamo quanto i cinesi possono essere duri a livello politico, a livello militare, quindi non ha mai neanche pensato per l'anticamera del cervello a, diciamo, a garantire ai tibetani un maggior livello di diritti politici, civili, culturali, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, diciamo, molti tibetani sono stati anche deportati, e si pensa più o meno che il numero totale delle vittime sia circa 200.000. Recentemente è chiaro che il numero dei morti è stato più ridotto, però insomma nel corso dei decenni passati la repressione è stata molto dura. Allora, lo stesso si può dire per la Mongolia interna, La Mongolia interna, diciamo, probabilmente, ecco, c'è da dire questo: mentre il Tibet ha una sua, diciamo, identità culturale molto forte, poi c'è da dire anche che queste sono zone un po' difficili dal punto di vista geografico, quindi insomma la colonizzazione dei cinesi del Tibet è stata più ridotta, più limitata. Abbiamo visto che c'è solo un 20% dei cinesi ed è nella zona più vicina alla Cina, non nella zona montuosa del Tibet. Invece, ecco, la Mongolia interna è stata molto più colonizzata dai cinesi, tanto che attualmente, diciamo, la percentuale di mongoli che abita all'interno della Mongolia interna è molto calata, e quindi, diciamo, adesso sono solo il 17%, mentre invece i cinesi sono l'80%. Si ritiene che negli ultimi decenni, soprattutto a partire dal regime comunista, in Mongolia sono morti circa 23.000 persone. Negli anni 90 c'è stato un pochino un revival dei gruppi, diciamo, nazionalisti mongoli. Si è formato il Southern Mongolian Democratic Alliance, che però è stato represso dalla Cina e il suo leader è stato arrestato. Per cui si è formato poi un altro partito in esilio negli Stati Uniti, l'Inner Mongolian People's Party. Però è chiaro che in entrambi i casi, diciamo, noi abbiamo a che fare con un forte dominio della Cina, ovviamente. Ecco, infine, lo stesso esito si è ovviamente realizzato, lo stesso esito si è realizzato nello Xinjiang. Ecco, nello Xinjiang noi possiamo anche vedere, ecco, abbiamo una mappa particolareggiata dello Xinjiang, che è la mappa 612. Vedete la zona blu, è quella zona abitata dai musulmani. Poi c'è la zona rossa, è quella abitata prevalentemente dai cinesi. E infine c'è a nord un piccolo spicchio che è gialla, è abitata dai kazaki, in quanto che lo stato a nord-est è appunto il Kazakistan, mentre invece lo stato confinante a nord-ovest è la Mongolia. Ecco, diciamo, per ciò che riguarda appunto lo Xinjiang, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che qui abbiamo anche qui, diciamo, la percentuale dei cinesi che nel corso dei decenni ha occupato lo Xinjiang è sempre più aumentata, in quanto che adesso gli uiguri, i musulmani che sono di origine turca, il cosiddetto Turkestan dell'Est, sono il 45%, i cinesi sono il 40% e i kazaki sono il 7%. Però 70 anni fa, all'inizio del regime comunista di Mao, i cinesi erano solo il 6%, quindi sono passati dal 6% al 40%, c'è stato un notevole incremento. Ecco, appunto, quindi insomma, diciamo, nel corso dei secoli è ovvio che questa era una zona musulmana, in quanto che era, diciamo, l'ultima appendice dell'impero ottomano, però ovviamente essendo al confine con la Cina, fu una zona contesa con la Cina, e a nord si faceva sentire anche la voce della Russia. Quindi in qualche modo, diciamo, negli anni 30, ecco, se uno può in qualche modo collocare una data nel passato, negli anni 30 ci fu sostanzialmente la proclamazione di una repubblica indipendente del Turkestan orientale, che però fu subito riconquistata un anno dopo. E poi ci fu un altro periodo in cui c'è stata un'indipendenza del Turkestan orientale tra il 44 e il 49. Però così come è successo sostanzialmente in Tibet, anche nello Xinjiang, quando, diciamo, Mao va al potere, occupa di nuovo lo Xinjiang. Diciamo, forse questo è uno dei conflitti meno seguiti dai media a livello internazionale, quindi anche la stima dei morti è abbastanza improbabile. Insomma, non sappiamo bene quanti siano stati, perché è chiaro che ci sono certe zone, come appunto certe zone della Birmania, certe zone dell'Asia, dove la capacità dei media occidentali di avere informazioni è molto ridotta. Di sicuro, diciamo, dagli anni 80, sono aumentate le proteste da parte di queste popolazioni musulmane, e negli anni 90 si è formato anche un'organizzazione nazionalista che si chiama l'East Turkestan Liberation Organization, e poi addirittura si è fondato anche un gruppo più radicale che si chiama l'East Turkestan Islamic Movement, che però i cinesi hanno ucciso il loro leader nel 2002. Ecco, le Olimpiadi del 2008 di Pechino sono state un po' una vetrina sia per i tibetani che per i musulmani dello Xinjiang e ad esempio nel 2008 ci fu un attentato alla vigilia delle Olimpiadi che però costò solo una quindicina di morti. Ci sono state nuove proteste, repressioni dei cinesi, insomma i morti ufficiali sono circa 2.000, che è poca roba, se fossero solo 2.000 sarebbe veramente un conflitto minore. Però diciamo la situazione è probabilmente molto peggiore, ma non sappiamo stimare con esattezza il numero dei morti in questo conflitto. Ecco, anche qui diciamo ci potrebbe essere, dalla Cina non ci si può aspettare certo il federalismo e quindi l'unica alternativa potrebbe essere un progetto di integrazione asimmetrica con l'autonomia amministrativa, però reale, non solo di facciata. Quindi in qualche modo il Tibet, la Mongolia interna e lo Xinjiang hanno come possibilità di evoluzione appunto solo questa autonomia, con diciamo un progetto quindi di integrazione asimmetrica. Ecco, adesso passiamo all'Indocina. L'Indocina, come sapete, diciamo, ci sono sostanzialmente quattro stati, c'è la Thailandia ad ovest, piuttosto grande, poi c'è il Vietnam ad est, che è una striscia più stretta. E poi nel mezzo ci sono due stati, Laos al nord e la Cambogia a sud. Diciamo, due stati sono particolarmente importanti nell'Indocina e sono il Vietnam e la Cambogia. Il Vietnam è diventato famoso per la guerra, forse la più importante guerra del semaforo, del periodo del bipolarismo, in cui appunto diciamo c'era stata Laos, Cambogia, Vietnam sono state colonie francesi, mentre invece la Thailandia in passato, il Siam è stato uno dei pochi stati del terzo mondo a restare indipendenti senza un dominio delle potenze europee. Allora, non c'è nessuna scheda nel Vietnam perché dopo la guerra famosa tra Stati Uniti e Vietnam, per fortuna il Vietnam non ha più avuto dei conflitti e diciamo, ricorderete, il Vietnam del Nord era sostenuto dalla Cina e dall'Unione Sovietica, e il Vietnam del Sud era sostenuto dalla Francia e dagli Stati Uniti. È stata una guerra dura, difficile, che alla fine degli anni 70, 60, all'inizio degli anni 70 e poi alla fine una guerra iniziata da Johnson, quindi diciamo si presume che questo impegno sia stato maturato soprattutto grazie alla presidenza Kennedy, però non possiamo fare l'analisi controfattuale, quindi non sappiamo cosa avrebbe fatto Kennedy se non fosse stato ucciso. È anche possibile che che non fosse entrato in guerra, non lo sappiamo. In ogni caso, poi dopo Nixon, soprattutto sulla spinta di Kissinger, consapevole che non c'era più niente da fare, che probabilmente non si sarebbe potuto trovare una soluzione al conflitto, decide di andarsene anche perché Vietnam era un paese che non era né ricco né strategico, cioè un paese povero e allo stesso tempo non esportava materie prime importanti, come ad esempio l'Indonesia. Scusate, vediamo un pochino se queste caramelle funzionano. Ormai sono alla fine delle lezioni e le mie corde vocali sono un po' KO. Comunque il Vietnam purtroppo, vabbè, non c'è nessuna scheda, e poi il Vietnam del Nord ha conquistato il Vietnam del Sud e poi sono diventati regimi comunisti anche il Laos e la Cambogia, ok? Quindi noi abbiamo avuto tre regimi comunisti nell'area, e uno di questi, la Cambogia, è stato il più repressivo di tutti, perché è andato al potere un pazzo criminale come Pol Pot, che ha ammazzato 2 milioni di persone, un quarto della popolazione della Cambogia. Il Laos è stato un paese molto isolato dai flussi di comunicazione, ci va qualche turista occidentale, ma visitare i templi buddisti, ma non niente di particolare. La Thailandia invece era stato un regime filo-occidentale, un regime filo-occidentale, spesso con l'alternanza tra regimi militari e regimi personalistici. Recentemente la Thailandia è diventata famosa perché è emerso un businessman, una sorta di Berlusconi thailandese, che ha fatto tanto paura ai thailandesi e che hanno fatto un colpo di Stato. Nel 2014 c'è stato un colpo di Stato in Thailandia e solo recentemente ci sono state delle elezioni. Per cui, ad esempio, in Thailandia ora c'è un regime quasi democratico, diciamo al confine tra diciamo, democrazia e regime ibrido, e lo stesso in Birmania. Quindi Thailandia e Birmania sono due paesi che si collocano un po' alla linea di confine tra regimi autoritari e regimi ibridi. Diciamo, sono regimi ibridi sotto la tutela dei militari. Comunque, diciamo, cominciamo dal primo conflitto. Il primo conflitto è quello della Thailandia, ed è un conflitto abbastanza facile da riassumere, non è complicato. Vedete la mappa etnica della Thailandia a pagina 120, e qui possiamo vedere che nel sud c'è questa regione viola, abitata da una popolazione malese, perché è al confine con la Malesia, ovviamente, e ci sono dei gruppi islamici. Dei gruppi islamici, in quanto che questa provincia si chiama il Pattani, è vicino alla Malesia, è occupata dal 90% dei musulmani. È una situazione molto simile al, Bang non al, al Bangladesh, scusate, alla Birmania, allo stato dell'Arakan, dove c'è una maggioranza di birmani e una minoranza dei Rohingyas. Qui c'è sempre stato così come, ecco, questi due conflitti sono molto simili. In Birmania ci sono questi musulmani che sono odiati dalla popolazione buddista, inutile dirlo, e lo stesso in Thailandia. Insomma, voi non dovete pensare che i musulmani sono, cioè, quando uno dice che ci sono gruppi fondamentalisti in tutto il mondo, soprattutto poi dopo l'11 settembre, la diffusione di gruppi radicali che fanno attentati, fanno paura in Occidente, ci sono conflitti con gli induisti in India, ci sono conflitti anche con i buddisti. Insomma, abbiamo visto che ci si è creato in Birmania un gruppo buddista antimusulmano, uno parla di islamofobia, però insomma ci sono dei gruppi religiosi musulmani che si sono sviluppati sia nello stato dell'Arakan, con i Rohingyas. Poi ci sono stati dei gruppi radicali islamici anche nel Bangladesh, nelle colline del Chittagong. E c'è un gruppo radicale nazionalista anche qui in Thailandia, si chiama il Pattani United Liberation Organization, che in italiano fa una sigla che si chiama PULO. Ecco, quindi hanno fatto attentati, c'è stata una repressione piuttosto pesante da parte della Thailandia. diciamo anche qui ci si deve chiedere cosa c'è: c'è una forma di autonomia o c'è il dominio della Thailandia? Ma l'autonomia, se c'è, è molto debole, così come quella, diciamo, di cui possono godere i gruppi nella Birmania. Quindi è un'autonomia, diciamo, pressoché inconsistente, soprattutto adesso che la Thailandia è stato per diversi anni un regime autoritario militare dal 2014 al 2019, e poi c'è la repressione militare, dove ci sono dei gruppi armati, l'autonomia non conta, e quindi in qualche modo, diciamo, ci sono stati vari attentati di questi gruppi islamici. Qui le stime dei morti sono di circa 6.500. Diciamo, è un conflitto che non ha generato pulizia etnica come il conflitto dei Rohingyas, dove circa 750.000 Rohingya sono stati allontanati dalla Birmania. Si stima più o meno la metà dei Rohingya che c'erano negli anni 90, ad esempio. Per cui questo, diciamo, in Thailandia c'è un rapporto di dominio che potrebbe, appunto, se ci fossero dei negoziati importanti sulla risoluzione del conflitto, potrebbe arrivare a una forma, diciamo, di autonomia. Però attualmente c'è il dominio, così come in Birmania c'è il dominio. L'autonomia che ci può essere, un'autonomia molto debole, come del resto anche l'autonomia di cui godono i tibetani e abitanti dello Xinjiang, è un'autonomia debolissima, quasi inconsistente. Di nome, c'è solo il nome. Ecco, il Laos è un pochino più complicato. Il Laos, diciamo, dal punto di vista etnico, è molto frastagliato. Io avevo messo una mappa divisa in tre, che però è una mappa un po' fasulla, che non serve a molto. Ecco, diciamo, adesso nel file, chiamiamolo così, nell'appendice, c'è una mappa etnico-linguistica che è ancora forse più complicata. Soprattutto poi hanno scelto dei colori abbastanza improbabili. Diciamo, ci sono dei colori, diciamo, verde, azzurro, verde chiaro, verde scuro, azzurro e violetto, Allora, vediamo un pochino di fare una panoramica dei gruppi etnici del Laos. Allora, diciamo, il gruppo etnico maggioritario, quello che comprende quasi il 70% della popolazione del Laos, sono i Lom, che nella mappa dell'appendice sono questi verdi scuri, quindi occupano soprattutto le zone del sud-ovest e del centro. I Lom sono di un'etnia abbastanza simile a quella della Thailandia. Poi ci sono i Taung, i verde chiari, che sono invece di etnia Khmer, più vicini alla Cambogia, che sono nel sud-est e nel nord. Vedete, questo verde chiaro sono nel sud-est, al confine con il Vietnam, e nella zona nord, c'è molto verde chiaro. Ecco, poi ci sono al nord ci sono altre popolazioni, ci sono i Seung, che sono viola, proprio al nord, al confine con la Cina, i violetti. E poi ci sono gli Hmong, che sono azzurri. E vedete, la zona azzurra c'è nel centro-nord del paese, ci sono molte spot azzurri, abbastanza vicino alla capitale, come si chiama? Vientiane, che è al confine con la Thailandia. Ora, diciamo, a partire da quando c'è un regime comunista, i Lom, che sono la maggioranza, hanno dominato il paese, mentre invece in passato gli Hmong, che sono una piccola minoranza, perché gli Hmong sono una parte dei Seung, e in tutto i Seung sono il 9%, quindi gli Hmong sono ancora meno. I Hmong sono, diciamo, erano quelli forse più ricchi, più istruiti, che furono sostenuti dall'impero francese e poi furono anche gli esponenti principali delle guerriglie fino-statunitense che voleva impedire l'instaurazione di un regime comunista in Laos. Quindi è chiaro che gli Hmong non sono molto amati. Dopo il colpo di stato comunista, gli Hmong sono fuggiti in Thailandia e molti sono andati negli Stati Uniti. Tra cui il ragazzino di Gran Torino, ricordate il ragazzino di Gran Torino, quello preso sotto l'ala protettiva di Clint Eastwood, era un laotiano della etnia Hmong. E tra l'altro molti vietnamiti sono finiti negli Stati Uniti. Mi ricordo la segretaria dell'Istituto di Relazioni Internazionali di Berkeley, dove io passai un semestre, la seconda metà del 95, era una vietnamita. Io quando la conobbi, dice: "Ah, buongiorno, come sta? Tutto bene? Ah, ma lei di dov'è? Dov'è originaria?" Lei si incavolò, si disse: "No, io sono americana, americana, americana siccome era il politically correct, che andava già negli anni 90, andava di moda, ora magari ancora di più. Però dopo circa 2 o 3 mesi che stavo lì, a un certo punto mi disse: "No, in realtà io sono originaria del Vietnam. La mia famiglia è venuta dopo la guerra, dopo che i comunisti hanno vinto in Vietnam." Quindi dove c'è un regime non amato, si scappa. Ad esempio a Firenze ci sono un sacco di iraniani, di persiani, come il Bowland, come i tre ragazzini carini, quelli di X Factor. Anche nella mia zona c'è un iraniano che gestisce un bar con prezzi molto economici. Il barone lo chiamano. Quindi insomma gli Hmong sono andati negli Stati Uniti come vietnamiti, si sono organizzati gli Hmong nello United National Liberation Front of Laos, perché, ecco, voi mi capite, i Loum sono di etnia thailandese, i Teung sono di etnia Khmer, gli Hmong e i Seung sono quelli che si sentono veramente laotiani. Però sono pochi, sono una minoranza. Ecco, se volete, il Laos dovrebbe diventare solo questa zona, questa pallina al nord, perché questa zona a sud sono metà thailandesi e metà, appunto, metà, diciamo, Khmer, sono metà cambogiani e metà thailandesi. Però, diciamo, hanno fatto un tentativo di colpo di stato questo gruppo. Degli Hmong, ne esiste anche uno minore che si chiama l'Ethnic Liberation Organization of Laos. Hanno fatto anche un tentativo di colpo di stato, ma non è andato a buon fine. Quindi c'è il dominio dei Loum, quindi qui non si parla neanche di autonomia. Semmai il secondo gruppo, l'Ethnic Liberation Organization of Laos, mira più a rafforzare l'autonomia degli Hmong, ma anche qui in questi regimi autoritari. Nel Laos c'è un regime post-comunista che fa un po' di riforme. Ad esempio, il Vietnam è il paese che forse ha fatto riforme di mercato più approfondite, nell'area. Ha avuto dei tassi di crescita molto importanti negli ultimi anni. Ha attratto molti investimenti esteri, imitando un po' la Cina. Il Laos è un paese molto più povero, è meno modernizzato, quindi insomma. Però anche il Laos ha un po' liberalizzato l'economia. E quindi diciamo, però il regime, sono tutti regimi post-comunisti dove appunto c'è ancora un partito comunista al potere, e però si stanno facendo delle riforme molto moderate di apertura ai mercati, soprattutto per promuovere le esportazioni, un po' secondo il modello, diciamo così, confuciano. Ecco, passiamo alla Cambogia. La Cambogia è una storia molto più drammatica. E in qualche modo la Cambogia è stata coinvolta nella guerra in Vietnam, e vediamo di ricostruire un pochino quelle che sono state le tappe principali del conflitto in Cambogia. Allora, la Cambogia era una colonia francese, una volta proclamata l'indipendenza nel 1953, andò al potere il principe Sihanouk, che è un po' un leader carismatico, che era conosciuto in Occidente, andava vestito sempre elegante, con questi costumi, diciamo, molto molto belli, quindi aveva questo modo di fare austero che è sempre piaciuto un pochino agli occidentali. La Cambogia fu notevolmente coinvolta nella guerra in Vietnam, e negli anni 70, gli Stati Uniti sostennero delle forze interne, così come gli Stati Uniti sostennero gli Hmong in Laos, in Cambogia sostennero un regime militare, che andò al potere con il cosiddetto generale, non cosiddetto, un generale che si chiamava Lon Nol. Una volta che gli Stati Uniti scapparono dal Vietnam, si salvi chi può, se ne andarono, ci fu il colpo di stato di questo pazzo criminale Pol Pot. Questo Pol Pot, diciamo, ha attuato un genocidio, non un genocidio, no, scusate, ho sbagliato, un eccidio comunista. No. Io ho messo anche una mappa etnica della Cambogia, così. Qui vedete la Cambogia è un po' più omogenea, c'è questa parte centrale gialla che è l'80% del paese, fatta da cambogiani, che ci sono delle macchioline verdi di popolazioni malesi, e poi nella zona nord, una striscetta a nord e una zona a oriente un po' più vasta, ci sono popolazioni diciamo vietnamite. Nella striscetta a nord ci sono popolazioni più tribali, diciamo. Però sempre diciamo di lingua diciamo Khmer. C'è anche una piccola macchia di laotiani, vedete questo marroncino al confine al nord con il Laos. Però diciamo Pol Pot non mirava le etnie, se c'erano, ecco, lui ad esempio ammazzava tutti quelli con gli occhiali, dove c'erano degli intellettuali. li faceva fuori. Quindi un quarto della popolazione cambogiana è stata ammazzata, è stato il famoso film di Joffé, The Killing Fields, recentemente ci sono stati altri film, documentari, è stato un po' uno di quei regimi comunisti dimenticati, però ecco, se noi dovessimo dire il livello di terrorismo applicato dai Khmer Rossi è stato il peggiore di tutto il mondo, quindi noi possiamo dire che un quarto dei cambogiani è stato ammazzato dai Khmer Rossi, quindi siamo veramente a livelli impensabili. Ecco, Pol Pot era sostenuto dalla Cina e l'Unione Sovietica, che era l'Unione Sovietica, si era reso conto che questo Pol Pot era un pazzo criminale. E quindi a un certo punto fece pressioni sul Vietnam, sul regime di Ho Chi Minh, affinché, che era comunista, ma non era così criminale come Pol Pot. A un certo punto il Vietnam invase la Cambogia. Io ricordo ai tempi si fece molto scalpore, soprattutto nella nostra intelligenza di sinistra. Oh, ma come? Due regimi comunisti in conflitto fra di loro, ma perché? Il comunismo è bello e buono e tutti i popoli del mondo dovrebbero volere il comunismo. E allora com'è possibile? Era un po' nell'immaginario collettivo degli intellettuali ortodossi della sinistra europea, era una sorta di bestemmia pensare che ci potesse essere un conflitto tra attori comunisti. Invece non è una bestemmia, ovviamente. Diciamo, in questo caso si applicò una sorta di male minore, una diplomazia comunista in cui, diciamo, dei comunisti autoritari, violenti, ovviamente, come l'Unione Sovietica e come il regime di Ho Chi Minh, decisero di intervenire per cacciare questo pazzo criminale che non solo era un violento e un autoritario, ma era un criminale totale. Quindi fu, diciamo, il regime totalitario di Pol Pot. È stato forse, ecco, se noi dovessimo dire il peggiore regime della storia è il regime dei Khmer Rossi di Pol Pot. Peggio dell'Albania, peggio di Ceausescu, peggio della Germania Est, peggio di Stalin, peggio di Mao. In proporzione ha fatto molto più crimini degli altri regimi comunisti. Ecco, però, a questo punto. Dopo l'intervento del Vietnam, un certo Sam Rin divenne il capo dello Stato, sempre appunto di un regime comunista, però un regime comunista filo-vietnamita, diciamo così. Si posero naturalmente poi le premesse nella fase post-89 per un'evoluzione del regime, di modo da far sì che in Cambogia non ci fosse più, diciamo, questa tutela, questa, diciamo, questa influenza dei vietnamiti. E per cui si aprì una fase di transizione in cui però mancava un padrino. Ecco, gli Stati Uniti non volevano sentire parlare di Indocina. Ci fu una mobilitazione un po' dell'Australia e anche del Giappone, per accompagnare questa transizione in Cambogia, che avrebbe dovuto portare a una democrazia. Sihanouk si rifece sotto. E i Khmer Rossi c'erano ancora, Pol Pot era ancora vivo, quindi sostanzialmente gli attori erano quattro. C'era il re Sihanouk, che nel frattempo era stato destituito perché non era più una monarchia, la Cambogia. C'era il re Sihanouk, poi c'erano il Partito Comunista Filo-Vietnamita, poi un gruppo minore sostenuto dagli Stati Uniti, il cui leader era un certo Son San, e quindi erano quattro, Khmer Rossi, Filo-Vietnamiti, il re e Filo-Statunitensi. In più c'era l'ONU. Fu mandata una missione, UNAMIC, che arrivò nel 91. Non fu facile gestire il tutto, in una prima fase quindi ci fu una multilateralizzazione del conflitto, però tutto sommato, ecco, ci fu un capo missione ONU molto efficace, il giapponese Akashi, che riuscì a gestire, perché c'era un po' un vuoto di potere degli occidentali, nonostante che Australia, forse più dell'Australia e il Giappone, si impegnarono nell'accompagnare l'ONU e le elezioni si svolsero. Si svolsero le elezioni nel maggio no, scusate, qui il 93 è decisamente eccessivo, c'è un errore. Nel maggio del 93 si svolsero le elezioni e E tutto sommato i Rossi minacciarono i cittadini e dissero non andate a votare, però tutto sommato i cittadini andarono a votare e quindi alla fine fu eletto Sihanouk, che ottenne il 45% dei voti, i filo vietnamiti ottennero il 38%, i filo americani il 4%. La missione ONU si ritirò, nel frattempo Sihanouk divenne il re della Cambogia e suo figlio Ranarid fu primo ministro e Hun Sen, il filo vietnamita, fu nominato vice premier nel 1993. I Khmer Rossi furono dichiarati fuori legge, nel frattempo era emerso un leader più moderato, Sampan, ma Pol Pot fece uccidere il suo braccio destro, Son Sen. Allora Pol Pot fu arrestato nel 1997, fu processato e condannato per l'omicidio di Son Sen e poi il 15 aprile 1998 Pol Pot morì di infarto in carcere, anche se insomma questa morte di Pol Pot, come potete immaginare, è un po' oggetto di tesi complottiste e non è escluso che questo infarto fu provocato, insomma, è possibile anche che sia stato ucciso in carcere, eh? Era odiato dal 90% della popolazione cambogiana. Quindi a questo punto i Khmer Rossi si arrendono, consegnano le armi e viene applicata un'amnistia, c'è cioè uno scambio. Ora però tutta la popolazione, è un po' come la Colombia, qui la popolazione cambogiana diciamo, dice no, noi vogliamo che questi criminali siano processati e fu istituito un tribunale speciale ed effettivamente sono stati processati e condannati cinque leader importanti dei Khmer Rossi, di cui però tre sono già morti, quindi ora stanno scontando l'ergastolo in due. Altri due importanti leader sono stati però protetti da Hun Sen, perché nel frattempo nel 97 c'è stato un colpo di stato di questo Hun Sen, che era il filo vietnamita, era l'unica organizzazione un po' più forte lì in Cambogia, questo partito comunista che in passato era stato sostenuto dal Vietnam. Quindi Hun Sen, insomma, il re Sihanouk e suo figlio non riuscivano ad avere una gestione del potere efficace, quindi Hun Sen da allora ha istituito questo regime personalistico e è ancora al potere, quindi dal 98 al 2020 sono già 22 anni. Nel frattempo, il 2004 Sihanouk ha abdicato e c'è un nuovo re che è un certo Sihamoni. Quindi la Cambogia, beh, diciamo, è andata abbastanza bene, non c'è stato un nuovo regime comunista, i Khmer Rossi sono stati isolati, Pol Pot è stato ucciso, non è diventata una democrazia, ma pazienza. Diciamo, la Cambogia in questo modo è uscita da un incubo. Quindi in qualche modo, diciamo, in questo momento c'è ovviamente un dominio di Hun Sen, c'è un dominio di Hun Sen che è a capo di un regime autoritario, anche se un regime autoritario non particolarmente repressivo. Cos'altro da dire? Beh, siamo arrivati in fondo. La Corea non c'è nessuna scheda, la Corea è divisa in due, 38esimo parallelo, ricordate la famosa guerra in Corea del 50, sono iniziati, insomma, la Corea del Nord è un regime totalitario che ha l'arma atomica, la Corea del Sud è una democrazia che funziona bene, diciamo anche degli ottimi livelli di crescita economica, il paese è uno dei paesi più ricchi dell'Asia. E quindi chi glielo fa fare alla Corea del Sud di prendersi sulle spalle la Corea del Nord? Quindi al di là del fatto che c'è un regime comunista ma con forti componenti neopatrimoniali, perché c'è questa dinastia anche lì di pazzi criminali, non così violenti come Pol Pot, però insomma sappiamo che disastri fanno questi della Corea del Nord. Ci sono dei negoziati, ma non servono a niente, e quindi in qualche modo, e non c'è modo di mandare via questi della Corea del Nord perché hanno l'arma nucleare. Va bene, grazie, abbiamo finito.